Bene.
Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora continuiamo la nostra lettura. Ricordate che la volta scorsa siamo a metà del capitolo 18, no? E avevamo cominciato a leggere la seconda scena del capitolo 18. La prima è l'accoglienza che Abramo fa di questi tre viandanti, e fra l'altro poi nella tradizione ebraica ci si domanda ma Abramo era cosciente di accogliere, che stava accogliendo il Signore o no? E lì per sé nella lettera di Giacomo c'è un'esortazione che dice, no, di essere generosi nell'ospitalità, perché alcuni senza saperlo hanno accolto degli angeli, no? E allora il riferimento è sicuramente ad Abramo, no? Cioè, per cui di fatto il testo stesso non ci dice che Abramo si accorse, no? Ma è in quell'accoglienza, no, dell'altro che il Signore si fa presente. E allora chiedevamo come mai un po'. Stiamo iniziando adesso, quindi tranquilli. Le Bibbie sono lì se volete. Quindi il capitolo 18 ha queste due scene collegate. La prima è l'accoglienza che Abramo fa di questi tre uomini, tre angeli, il Signore, mio Signore, eccetera. E questa accoglienza che si rivela feconda finalmente con una data, no? Cioè il Signore ha promesso già in altri capitoli, abbiamo visto, ma finalmente adesso si dice l'anno prossimo tornerò qui e avrete un figlio. E ricordate, a 100 anni, anche qui i numeri dicono una pienezza, no? dell'attesa e del dono che la promessa del Signore appunto portava con sé e che finalmente si compie. Allora, poi ci eravamo fermati anche sul riso, no? Ricordate il riso di Abramo al capitolo precedente, il riso di Sara, che era un riso di sfiducia, nel quale il Signore entra e lo trasfigura, lo libera, per cui il figlio si chiamerà, riderà, sottinteso Dio riderà, Isacco. Allora il versetto 16 dice, leggevamo la volta scorsa, quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere e vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Allora, notate una cosa, che nei versetti che abbiamo letto non si dice che il Signore disse ad Abramo, ma il Signore diceva, è più un pensiero nel cuore di Dio. E allora è interessante che Abramo gli si avvicina, naturalmente perché ha colto qualcosa del cuore di Dio. Cioè, nella tradizione biblica Abramo è l'amico di Dio. Se ne parla, ci sono diversi passi poi nella, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, dove appunto si dice di questo amico che appunto condivide i pensieri del cuore, intuisce i pensieri del cuore. Il Signore che ha camminato con lui, lo ha educato, ha camminato insieme, e questo camminare gli ha fatto amici. È interessante, il camminare insieme non è legato soltanto all'adempimento delle promesse, per cui uno dice stiamo insieme in attesa, cioè per un motivo concreto, no? Che è quello che io aspetto che tu compia ciò che mi hai promesso. Ma il camminare insieme a Dio lo fa amico di Dio, ci fa amici di Dio. E dove allora il Signore vuole in qualche modo condividere il suo cuore. E sappiamo che in alcune amicizie, poi naturalmente sappiamo che le amicizie sono abbastanza, quelle vere, quelle profonde, sono abbastanza che rare, ma ci sono quelle amicizie dove in qualche modo uno sente il cuore dell'altro, si intuisce qualcosa, no? L'aver camminato insieme, l'aver condiviso delle cose, l'aver raccontato delle cose più profonde, fanno sì che tra i due, no, si crei una sintonia che molte volte va oltre le parole, no? Tant'è vero che con gli amici a volte, cioè, loro sanno, noi sappiamo leggere nel cuore, loro sanno leggere il nostro cuore, no? Allora è bello che qui il Signore non dice ad Abramo, il Signore pensa tra sé e sé, e allo stesso tempo, no, relativamente appunto a Sodoma, alla situazione di Sodoma, e vuole scendere a vedere il loro peccato, che è molto grave, questo grido che è salito fino a lui. E allora ecco, Abramo sente e... Ricordate il versetto 22, già l'altra volta dicevo, quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Vi dicevo, e troverete anche nelle note di alcune Bibbie più con un apparato critico più rispetto a quella che stiamo usando, cioè che quella della Shei, che è un apparato minimo di commento, ma la Bibbia di Gerusalemme o all'EDB o quella grossa delle Paoline, in nota dicono che qui c'è una correzione scribale, cioè di uno scriba pio che rispetto al testo che diceva mentre il Signore stava alla presenza di Abramo, dato che stare alla presenza di è di uno che è più di un livello più basso rispetto al, no, a colui che, di cui sto alla presenza, si veniva ammessi alla presenza del re, no? Allora questo scriba molto pio ha cancellato, ha detto no, qui c'è un errore, e ha cambiato, no? Per cui è Abramo che sta alla presenza del Signore. No, è il Signore che sta alla presenza di Abramo, no? Ed è bello cogliere questo mistero di Dio che vuole, quasi sta lì in attesa che Abramo gli domandi. È lui che vuole entrare in una... in un rapporto, in una condivisione di questa sua preoccupazione che porta nel cuore. E, è bello questo perché pian piano anche ci educa e ci deve educare a un cambiamento di mentalità. Cioè noi dobbiamo comprendere il mistero di Dio a partire dalle sante scritture, non dalle teologie manualistiche. E questo è, noi ce lo portiamo un po' dietro, perché ancora siamo generazione, no, un po' siamo già nel cambiamento, però ancora ce lo portiamo, cioè laddove appunto la teologia partiva dai manuali, partiva da una filosofia, no, e quindi se Dio è l'essere assoluto, onnisciente, onnipotente, no, i vari catechismi, eccetera, allora leggere qui che il Signore si mette alla presenza di Abramo, uno dice, vabbè, è un antropomorfismo, no? Come dire, è lo scrittore sacro che per rendere le cose, no, ma Dio, non è che Dio si metta alla presenza di Abramo, no. Tutto questo è sbagliato. Se qui c'è scritto che Dio si mette alla presenza di Abramo, è Dio che si mette alla presenza di Abramo. Cioè, allora questo ci stupisce, ci sconvolge, meno male. Cioè, allora questo Dio che non ha problemi a farsi piccolo, non ha problemi a farsi piccolo. Noi lo vogliamo sempre grande, no? Noi lo vogliamo sempre onnipotente e che faccia il suo mestiere. Cioè, per cui ci deve fare i miracoli, ci deve... E voglio dire, no, se è Dio lo faccia, no? Si prende le sue responsabilità. Invece qui la scrittura ci pone un altro, un mistero dell'amore che noi non comprendiamo, che si rivela in un Dio che vuole coinvolgere il suo amico e si fa piccolo, no? Perché l'altro lo interroghi, no? Stuzzichi in modo che il suo cuore si riveli. E allora appunto è Abramo che gli si avvicinò. Su questo verbo gli si avvicinò, c'è un bel commento di un autore medievale, Rashi, un ebreo, un grande autore, che lui dice: a Dio ci si avvicina per dare battaglia, per riconciliarsi e per pregare. E dice Abramo, no, si avvicina con tutte queste tre motivazioni, prima di tutto per dare battaglia, bello, poi per riconciliarsi e in questo pregare. E allora vedete quello che noi assistiamo è a un bellissimo scambio proprio medio orientale, no? Davvero sterminerai giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore, se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse, vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse 50 giusti ne mancheranno 5, per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose, non la distruggerò se ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse, forse là se ne troveranno 40. Rispose, non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese, non si adiri il mio Signore se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose, non lo farò se ne troverò 30. Riprese, vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese, non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Riprese, non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Vedete, una bellissima contrattazione commerciale, no? Che poi noi un po' conosciamo, perché non siamo mediterranei anche noi. Quando vado in Terra Santa e accompagno i pellegrini, vedo, no? Cioè, in genere persone più del nord che rimangono un po' spiazzati, soprattutto quando andiamo nel mercato palestinese, nel souk, dove no, bisogna trattare, cioè uno dice il prezzo, no, allora uno piglia e se ne va, no? Invece no, dice il prezzo e stai lì, comincia a dire no, dice no, l'altro comincia a dire ma italiano, e uno dice sì, di dove? Di Bari, e io ho dei parenti a Bari, tu gli dici Torino e lui ti dirà io ho dei parenti a Torino, cioè tranquillo, e poi dopo ti offre un bicchiere d'aranciata. E poi si fanno quattro e poi si dice no dai questo qui eccetera, e la relazione, no? E allora anche qui, no, è molto bello questo, notate Abramo che fissa il principio, no? Il principio qual è? Davvero sterminerai il giusto con l'empio? No, questo è il principio, cioè tu che sei giusto non puoi, no, mettere sullo stesso piano il giusto e l'empio. E su questo siamo d'accordo, no? Però vedete, Abramo fa un passo avanti, che il Signore accetta, perché è il cuore di Dio più che quello di Abramo. Cioè, che la presenza di alcuni giusti in mezzo alla città vi viene salvezza anche per gli empi. Non so se mi spiego, no? Cioè, c'è appunto due passaggi, no? Il passaggio del principio, che non si può mettere sullo stesso piano, giusto ed empio, però il passaggio ulteriore è proprio quello che la presenza di alcuni giusti in mezzo alla città diventa motivo di salvezza per tutti. E attenzione, in mezzo alla città, lo dice più volte, nella città, in mezzo alla città, non dice la presenza di alcuni giusti, che potevano stare anche in campagna per conto loro, no, ma di giusti che sono coinvolti nella città. Coinvolti nella città. Pubblicità, non faccio mai pubblicità, sì, qualche volta vi ricordo dei libri e qui non, però dico subito, non siamo coinvolti. In questo libro siamo un po' coinvolti, nel senso che è un libro di un gesuita che conosco, mio amico, poi tra l'altro ha vissuto anche in gran parte della sua vita all'inizio, prima di farsi gesuita a Grottaglia, che è Giovanni Ladiana, che ha pubblicato da poco un libro per la Terza.
La Diana,
e il titolo è Se anche tutti, io no. E lui è molto impegnato nell'ambito della legalità a Reggio Calabria, vive a Reggio Calabria, è un personaggio molto esposto. Lui stesso dice non lo ammazzano semplicemente perché la 'ndrangheta non vuole fare un altro martire, eccetera. E allora ha pubblicato questo libro in cui racconta un po' la sua vita, la sua esperienza di cristiano, no? E di cristiano che si batte per la legalità, per... E allora questo per dire, fra l'altro lui si arrabbierebbe se io sentisse che sto facendo questa pubblicità, però per dire di giusti che sono in mezzo alla città, e che diventano per la loro presenza motivo di salvezza per tutti. Molto bello questo, no? Per cui ci si ferma a 10, fra l'altro è il numero della comunità. Sapete anche che ancora oggi nell'ebraismo non si può pregare in sinagoga, nelle preghiere liturgiche, sinagogali, che si fanno insieme, se non si è almeno 10 uomini. E in alcune comunità in Italia dove la presenza ebraica di ebrei credenti è molto risicata, a volte per fare la celebrazione in sinagoga il sabato dicono a un ebreo, anche se non è credente, di venire lo stesso e poi gli danno qualcosa, cioè come, no, almeno come tempo, cioè, perché bisogna essere 10. Allora vedremo perché non si va più giù. La narrazione si è fermata qui. Noi da cristiani diciamo, e ancora deve arrivare, è una preparazione, un annuncio di della pienezza dei tempi, quando passerà un giusto, perché tutti noi enti, no, possiamo trovare salvezza. È quel giusto che per noi cristiani è il Signore Gesù. C'è una preghiera eucaristica, adesso non ricordo se è la prima o la seconda della riconciliazione, in cui si dice, le preghiere eucaristiche sono tutte rivolte a Dio Padre, il sacerdote a nome di tutta l'assemblea si rivolge a Dio Padre in tutte le preghiere eucaristiche, e si dice in questa preghiera eucaristica: per il tuo figlio Padre, il solo giusto. Cioè, voglio dire, no, il giusto nel senso che ha saputo vivere le giuste relazioni che permettono la vita fino alla fine, no, con il Padre suo, con noi, no. Laddove noi sperimentiamo, no, il nostro peccato, la nostra ingiustizia, non in tutto, ma in alcune cose sì, sicuramente, e allora è lui... No, l'unico giusto che diventa causa di salvezza per tutti, no? Noi ci salviamo per Gesù,
per Gesù. È Gesù che ci salva. E tutte le nostre preghiere, la nostra fede anche, arriva al Padre sì, per Lui, per la sua preghiera e per la sua fiducia. Ricordate ancora che nella Messa tutte le preghiere che noi rivolgiamo poi sono per Cristo nostro Signore, per mezzo di Egli è Dio, vive e regna, no? Per Gesù, per Gesù. Noi tutte le preghiere sono nello Spirito Santo per mezzo di Cristo al Padre, e tutto discende dal Padre per mezzo di Cristo nello Spirito. Siamo coinvolti nel respiro trinitario di Dio, nella vita di Dio. E allora si accordano per 10, per 10. Vedete, allora due vanno verso Sodoma e uno si ferma a parlare con Abramo. Infatti nel capitolo 19 si dice i due angeli arrivarono a Sodoma. No, mentre nel versetto 22 si diceva del capitolo 18 quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma mentre il Signore stava ancora alla presenza mentre Abramo stava ancora il Signore stava alla presenza di Abramo, no? Qui si dice i due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: miei signori, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domani mattina per tempo ve ne andrete per la vostra strada. Quelli risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere panni azimi e così mangiarono. Allora notate, capitolo 18 una scena di accoglienza, capitolo 19 un'altra scena di accoglienza. Loro arrivano a Sodoma e Lot li accoglie. No, appena vide, poi sono le stesse frasi, ricordate, no? E lui li vede e li invita a entrare, anche qui li vede e li invita a entrare. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono andati da te questa notte? Fagli uscire da noi perché possiamo abusarne. Lot uscì verso di loro sulla soglia e dopo aver chiuso la porta dietro di sé disse: no, fratelli miei, non fate del male. Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto. Ma quelli risposero: tirati via. Questo individuo è venuto qui come straniero e vuole fare il giudice? Ora faremo a te peggio che a loro. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall'interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta. Colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta. Vedete, si era parlato del peccato di Sodoma nei capitoli precedenti, e allora adesso il racconto ci dice qual è il peccato di Sodoma. Ora attenzione, qui il peccato non è tanto, no, la sodomia o no, l'omosessualità, cioè quasi questo qui, ma ricordate che anche questa è una scena d'accoglienza, e anche quella prima era una scena di accoglienza. Cioè il peccato fondamentale qual è? Il rifiuto del pellegrino, la non accoglienza, il rifiuto dello straniero, la non accoglienza dell'altro. Perché vedete, Lot lo fa, ma gli dicono gli abitanti di Sodoma, no, che sono al completo. Ricordate che siamo in una narrazione, cioè non è un fatto storico, una narrazione, cioè per cui il fatto di dire c'è tutto il popolo al completo e poi dicono tu sei uno straniero. Ci dicono che appunto Lot lo fa, accoglie, perché non è abitante di Sodoma, che non accoglie, che rifiuta l'altro, no? L'altro anche straniero, l'altro diverso da te.
e che non accoglie il pellegrino, non accoglie il passante e che ne vuole abusare. E tenete conto, naturalmente ci fa anche un po' specie questo fatto che Lot, per tentare di salvare, offre le figlie, eccetera, no? Questo ci lascia naturalmente un po' così, cioè mettete anche la cultura, il maschilismo, il ruolo della donna molto, no, minoritario, cioè quasi a una cosa. Purtroppo sappiamo che queste cose sono ancora presenti in tante culture e magari nella nostra non nominalmente, ma purtroppo le violenze sulle donne continuano ad esserci anche nella nostra Italia, fatte da italiani. E, però qui attenzione anche a sottolineare che in quella scala di valori antica la non accoglienza dell'altro e dello straniero, del pellegrino, è di più, no, di violenze, no, come lo stupro, cioè come dire, per mettere ancora più in risalto, no, la gravità di questa cosa, no? Cioè e che fra l'altro appunto lo straniero e qui sappiamo le problematiche che ci sono in questi giorni, no, quello che è accaduto ancora ieri, no, nel canale di Sicilia, e centinaia di morti, eccetera, queste problematiche. Quindi queste problematiche grosse degli stranieri, degli immigrati e degli stranieri intesi anche come gli altri, no? Che non sono io, l'altro che non sono io e il mio gruppo, no? Nel declino e nella crisi della nostra Italia, no? Ormai si va avanti anche a gruppi, no? Ad alleanze, o gruppi familiari o gruppi di alleanze, ognuno pensa, no? Si creano queste cerchie dove tu mi fai un favore a me, io a te, diventiamo un clan e così andiamo avanti. Cioè, quindi poter pensare di qualcosa che sia anche per l'altro che è straniero, mi sembra quasi veramente una logica assurda, no? Una logica assurda. Tanto che il comportamento di Lot è ritenuto un comportamento folle dal popolo che è entrato in quel... No, ma già i padri lo dicevano, ci saranno tempi che coloro che ragionano in maniera sana, eccetera, saranno ritenuti dei folli. Dei folli. No? Perché questa logica sta entrando tanto, sempre più in tutti, che chi fa dei discorsi gli dire, ma no, eri tutto un pazzo, cioè, ma dove vivi? Dove vivi? È terribile che anche come comunità cristiana noi non siamo capaci di resistenza a queste logiche. Noi le seguiamo, perché poi il nostro clan è la Chiesa, più o meno, le nostre comunità, i nostri gruppi, ed entriamo in queste logiche, no? Cioè di volere qualcosa per noi e gli altri, non importa, l'importante è che tanto noi poi lavoriamo per il regno di Dio, o come no, ma qualcosa per noi. Entriamo nelle stesse logiche. È terribile questo. Terribile. E allora quegli uomini dissero ancora a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie, quanti hai in città? Falli uscire da questo luogo. Vedete, bisogna uscire da questo luogo, da queste logiche, perché queste sono autodistruttive, si distruggono e si distruggono, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare con i suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Vedete? No? Dico, ma dai, sei fuori di testa, ma dai, che dici, che pensi, no? Cioè, sembrò che egli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, Gli angeli fecero premura a Lot dicendo: su, prendi tua moglie e le tue figlie che è qui per non essere travolto nel castigo della città. È interessante questo indugiare di Lot, no? Lot sa che deve andare via e allo stesso tempo indugia. E ci sono degli angeli che lo tirano fuori. Vero, perché a volte ci capita anche così, no? In alcune situazioni in cui uno sa che dovrebbe cambiare, però indugia e si esce fuori perché alcuni ti tirano. Non sono angeli con le ali, ma sono magari uomini e donne che in quel momento sono da stimolo e sono degli angeli, degli annunciatori, no? Come noi possiamo essere lo stato per altri, no? Nella nostra vita, ma che ci aiutano a uscire fuori da certe situazioni dove magari da soli non ce l'avremmo fatta. Per cui fecero premura, pressarono Lot dicendo: prendi tua moglie per non essere travolto, e le tue due figlie. Vedete, i generi non si tirano fuori, allora dice: prendi le tue figlie, tua moglie. Lot indugiava, vedete, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Bellissimo questo, no? E lui continua a indugiare e allora gli angeli lo prendono per mano, lo tirano fuori per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro gli disse: fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto. E, vedete, no, l'invito a fuggire, a staccarsi dalle situazioni di male, senza guardare indietro, senza guardare indietro. E, perché vedete, no, tante volte sappiamo che guardare indietro può significare tante cose, no? Il guardare indietro a volte è il rimpiangere, no? come il popolo di Israele che nel deserto ogni tanto diceva, questo rimpianto che è un ricordo trasfigurato, no? Perché le cipolle d'Egitto sembravano le migliori della terra, cioè voglio dire, con tutto il rispetto delle cipolle d'Egitto, ma ci sono anche, no? Però, come dire, no? In quei momenti dice: che cipolle che ci mangiavo, che mangiate di cipolle che ci facevamo, no? E per cui c'è un po' questo voler, no? Perché non è soltanto che è importante in certe situazioni staccarsi fisicamente, ma sappiamo che poi il cuore, che non segue necessariamente la nostra corporeità, no? Il cuore rimane legato, per cui c'è bisogno di un cammino in cui il cuore può avere dei momenti in cui vuole tornare indietro. Certamente poi c'è, può essere anche una nostalgia, che nella Bibbia si custodisce un ricordo del passato, no? Come Israele custodisce ciò, ma è un ricordo che lascia liberi, no? Non è quella nostalgia che in qualche modo ti lega lì e ti fa vivere lì. Ci sono persone che vivono nel passato, no? Per cui non colgono più nulla del presente, no? Cioè non sanno più, ma vivono in un passato nostalgico, no? E poi attenzione, perché ci si può guardare anche dietro a volte per presumere di dire: ma però vediamo, io ne ho fatta di strada, cioè, per cui, come dire, per una sorta quasi di autocompiacimento, no? Ricordate anche il Signore che diceva: chi mette mano all'aratro, no? E allora quasi quasi che uno vuol dire: io ho messo, no? Adesso voglio vedere che linea ho fatto, no? Una linea dritta e dire: vedi come sono bravo, no? Io ho fatto tutto questo cammino. E anche qui, cioè, no, l'importante è che tu ne sei uscito. Senza pretendere quasi, no, che di farti una sorta di vanto del fatto che ne sei uscito. Ci sono quelle persone che, per dire anche a volte nelle confessioni o in altre situazioni, che vengono e la prima cosa che devono fare è devono dirti come sono stati bravi nella loro conversione, no? E ti devono raccontare tutto quanto, no? Eccetera. Sì, ma anche no,
Cioè, non c'è, no? È quasi come uno si mette a ricordare quanto sono stato bravo. Ringraziamo Dio che ti ha tirato fuori. Anzi, a un certo punto ti ha preso per mano, perché tu eri ancora lì, non capivi, c'è stato qualcuno che ti ha tirato e ti ha liberato. Ma Lot gli disse: no, mio Signore, vedi, dice, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi, tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quella città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa, lascia che io fugga lassù, non è una piccola cosa e così la mia vita sarà salva. Gli rispose: ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non sei arrivato. Perciò quella città si chiama Zoar sarebbe esattamente. E anche questo, no? Cioè, il Signore indica il cammino di andare sui monti, fra l'altro fuggi sui monti, anche qui naturalmente nella Bibbia, no? Il monte di Dio, no? il santo monte. E allora è qui Lot che dice: non ce la faccio ad arrivare lì, concedimi di fermarmi. E anche qui questa condiscendenza divina, no? Di un Signore che ci indica il cammino, ma allo stesso tempo ci dà tempo per fare i nostri passi, che magari non sono di arrivare al monte, ma di arrivare, intanto di essere uscito dalla città di Sodoma, e magari non riesco ad arrivare al monte, però c'è una città in cui posso fermarmi. Anche questo è bello, no? Perché anche, pensate, no? Tante volte noi siamo occidentali, no? Per cui noi vogliamo le regole, ma è già importante quanto uno è riuscito a camminare, no? In una regola, anche se non l'ha compiuta del tutto. Laddove appunto noi vorremmo che se uno o è così o niente, beh, però magari non è così, però qualche passo l'ha fatto, no? Che cosa ha potuto vivere quella persona, no? Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar. Quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle, con tutti gli abitanti della città, la vegetazione del suolo. Allora, noi anche qui decodifichiamo, sappiamo che siamo in una narrazione. Allora, intanto non si è mai trovata fino adesso i resti di una città chiamata Sodoma, anche se nella zona del Mar Morto gli israeliani poi hanno messo un luogo che chiamano appunto Sodoma, ma non c'è niente, cioè è solo la memoria di un luogo biblico, no? Ma non, tra l'altro nella zona del Mar Morto, in quella terra dove appunto, proprio per la conformazione di quella terra, dove sapete che la presenza di sale è talmente alta, eccetera, che la vita non c'è, è difficilissima, no? Per cui, come in questo lago. E allora, ecco, e fra l'altro è simbolico, no? Il male dell'uomo che è nelle mani di Dio, per cui qui viene raccontato il fatto di dire Dio distrusse, ma in realtà è il male dell'uomo che porta distruzione, che distrugge anche la vegetazione. Allora l'immagine è, no, quella zona del Mar Morto, simbolicamente la terra distrutta dal male dell'uomo. Noi meno simbolicamente ne abbiamo tante, purtroppo, di zone distrutte dal male dell'uomo, anche qui in Puglia, nella nostra Puglia. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Ecco, questa scena, come sappiamo, non viene, qui è un prestito, no? Cioè, l'autore biblico l'ha preso dalle altre tradizioni, perché anche non nella tradizione greca c'è qualcosa di questi racconti dove guardarsi indietro, no? E poi diventare una statua di sale. E allora l'immagine appunto di chi invece indugia è uscito, però rimane legato in qualche modo, lo sguardo, no? Il guardare, e che porta a una situazione di non vita.
Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Abramo sapeva che Lot era Sodoma e naturalmente era suo nipote, gli voleva bene, per cui di buon mattino. E vedremo poi negli altri racconti più avanti che tornerà questa cosa di Abramo che si alza di buon mattino. Sapete che nella tradizione ebraica la preghiera del mattino è la preghiera di Abramo, la preghiera della sera è la preghiera di Isacco, la preghiera della notte è la preghiera di Giacobbe. Di Isacco la sera, perché si dice, poi lo vedremo, che Isacco di sera si alzò, cioè andò a pregare. Di Giacobbe perché lottò con l'angelo di notte, no? Vi ricordate? E anche lì quando arriveremo a leggere questo brano, per cui questo fatto di buon mattino che Abramo si alza, dice anche il suo affetto, no? C'è uno che durante la notte non ha fatto altro che pensare e per cui presto si alza per andare a vedere, no? La situazione. Così quando distrusse la città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Finiamo il capitolo, ancora qualche minuto. Poi Lot partì da Zoar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Zoar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Vedete, arriva poi alla montagna, con calma, facendo una sosta, ma poi arriva. Ora la maggiore disse alla più piccola: nostro padre è vecchio, e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre, ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: ecco, ieri mi sono coricata con nostro padre, facciamoli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui, ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab, costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo, costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi. Allora, noi avevamo già visto anche dei personaggi da cui sono poi nati dei popoli. Vi ricordate Esaù? No? No, non abbiamo visto, Esaù lo vedremo, l'altro quello che abbiamo già visto è Ismaele. Da cui verranno le popolazioni. Allora, queste sono delle modalità letterarie, intanto, che dicono come Israele si sente fratello degli altri uomini. È bello questo, no? Cioè, rispetto a oggi, a sempre questi nazionalismi che si vogliono affermare senza l'altro, no? Anzi, contro l'altro. E questa mentalità antica, no? Cioè di questa comunità che sentiva che siamo in qualche modo in fraternità con le altre popolazioni. Qui invece questo racconto pone in luce due popolazioni con cui Israele avrà dei problemi, cioè Moab e gli Ammoniti, tanto che nel libro del Deuteronomio si dice che loro non avranno parte con te, si dice nel Deuteronomio, anche se poi una moabita sarà addirittura una attraverso cui verrà poi Davide, cioè Ruth, la moabita. Quindi ci sono, come dire, tensioni allo stesso popolo di Israele. Un po' perché, allora, questo fatto di dire no, non faranno parte, è un fatto anche legato poi all'Esodo, cioè quando Israele, che poi passerà dall'attuale Giordania per poi entrare nella terra, entrerà in conflitto con i Moabiti e con gli Ammoniti, per cui no, loro, e vedete, questo fatto di dire c'è qualcosa di sbagliato in loro è proprio anche nel racconto dell'incesto. Incesto, appunto, queste donne non avevano più i generi, dicono nessuno ci prenderà in moglie, dobbiamo avere una discendenza, uniamoci con il nostro padre. Però la loro discendenza è legata appunto a questi popoli con cui Israele avrà, per cui c'è anche un implicito, un'implicita condanna dell'incesto, no? Cosa che invece avevamo già visto, ricordate, è legato anche a Noè, a suo figlio, no? E anche lì c'è una condanna del figlio che scopre la nudità della madre, della moglie di Noè, no? Quindi... Cioè, la storia è stata che loro hanno avuto dei contrasti molto forti con queste popolazioni, no? E allora lo scrittore dopo, per dire, guardate, abbiamo dei contrasti, perché questi qui, noi siamo in relazione con tutti i popoli, però la relazione con questi è una relazione che nasce sbagliata, okay? Quindi è un racconto che vuole spiegare le origini di un fatto esistente, cioè come mai con i Moabiti e gli Ammoniti noi abbiamo tanti problemi, perché loro vengono da eccetera eccetera. Bene, allora ci fermiamo qui, spero che stiamo gustando.